Questa è la mia prima uscita con l'Ops, quindi sono molto contento, non prima perché io non conoscessi l'Ops. Sono stato anche un assistente locale, sono stato anche assistente regionale della GIFRA dell'Umbria e quindi un pochetto conosco le situazioni. E quindi sono contento di stare con voi, di camminare insieme a voi e di imparare qualcosa di nuovo, perché non si smette mai di imparare, e quindi io spero che possa imparare qualcosa dalla vostra esperienza, della vostra fraternità, della vostra amicizia, ecco, dalle vostre vite, ecco, perché veramente no, stare insieme davvero ci fa imparare molto, no? Quando ci conosciamo, quando entriamo in un dialogo, quando diventiamo fratelli gli uni degli altri, perché non si tratta di diventare maestri, ma perché nessuno deve essere chiamato un maestro, ma uno solo, ma fratelli che condividono un'esperienza di vita, un'esperienza che ci fa conoscere come vivere pienamente la nostra vita. E noi impariamo a vivere la nostra vita quando guardiamo Gesù. E oggi Francesco ci invita a guardare Gesù crocifisso. Ecco, guardare Gesù crocifisso non ha niente a che fare con il dolorismo, con il pietismo, e tantomeno con qualcosa che ha a che fare, diciamo, per sminuire ciò che è successo veramente, no? Perché da una parte nella storia c'è stata una esagerazione del dolorismo, dall'altra parte forse fino ad oggi ancora c'è un sminuire la storia per dire: ma in fondo Gesù non doveva soffrire, ma in fondo Gesù non soffriva così perché era Dio, e così via, no? Tutto un giro di cose, di parole per dire la mia, ma più fatica si fa proprio immergerci in quel grande mistero e lasciarci guidare fiduciosi dal Signore, avere fede in Signore, ciò che ci insegna l'esperienza di Francesco, avere fede. E Francesco nella sua esperienza spirituale, un'esperienza di vita, ripete spesso questo aspetto: avere fede nel Signore, dammi fede retta. Ecco, quindi su questo Francesco batte molto, perché Francesco sa quanto lui stesso è debole, quanto per l'uomo è difficile entrare in questa relazione, perché facilmente sopraggiunge il nostro orgoglio, la nostra presunzione, il nostro ragionamento, i nostri schemi, che tutto va benissimo Va benissimo perché va bene avere schemi, va bene avere un progetto di vita, va bene no, sognare, ma quando questa realtà diventa una chiusura per dire o questo o niente, allora non c'entra niente con la fede. Perché tu non lasci più l'apertura a ciò che il Signore ha preparato per te, per la tua fraternità, e che non c'entra con quei schemi che ti sei creato. Allora, Francesco, anche lui vive questo passaggio. Io penso che per capire veramente la situazione di Francesco bisogna partire, come ci aiutano tante volte anche i grandi studiosi del francescanesimo, che io non lo sono, partire da ciò che Francesco ha detto, ciò che Francesco ha scritto. E soprattutto penso al testamento di Francesco. Per capire Francesco e quindi tutte le sue difficoltà, perché noi sappiamo che Francesco sale sul Monte della Verna, perché sta in una profonda crisi, una crisi, si parla di una tentazione, si parla di una difficoltà di capire i frati, si parla di una difficoltà di gestire un ordine così grande, ormai espanso in tutto il mondo, e Francesco si trova in una crisi profonda. In più si rende conto sicuramente della sua situazione fisica, anche se lui non parla mai, non si lamenta mai delle sue malattie, dei suoi acciacchi, ma incide profondamente, perché con tutte quelle patologie che portava addosso, uno si chiede: ma come ha fatto salire sul monte così alto, no? Ecco, Francesco è sfinito fisicamente, in una profonda crisi, crisi spirituale, crisi di fede, crisi no, di sua vita concreta. Io penso che Francesco nel testamento parli di queste crisi sue. Perché quando lui riflette, sottolinea alcune cose, dopo ci fermiamo magari su questi aspetti centrali, io penso che uno, quando vive alcune situazioni della propria vita che sono centrali, dopo no, pensa magari di aver superato quelle cose, ma dopo ci ritorna ancora. È sempre un ritornare in un modo diverso, ma sempre ti ci imbatti nelle stesse cose. No? Tant'è vero che tante volte noi andiamo anche a confessarci e diciamo: ma sono sempre le stesse cose che sto dicendo. Ma in realtà non stai dicendo le stesse cose. sono determinate non soltanto dall'atto che tu hai compiuto, ma da un tempo diverso che hai vissuto, dalle persone diverse che hai incontrato, e quindi dalla vita che sta andando avanti, quindi dall'esperienza che tu hai fatto ed è totalmente diversa del mese scorso, di un mese prima, di due mesi prima, di un anno prima. Sei una persona diversa, arricchita anche attraverso quella esperienza che tu hai fatto, ma ancora ritorni Maria, ritorni Giovanni, sempre ritorni tu con le tue caratteristiche, con i tuoi pensieri, con le tue preoccupazioni. In realtà le stesse preoccupazioni che tu hai avuto da giovane ritornano da vecchio in un modo diverso, arricchite dall'esperienza di vita che hai fatto nella tua vita. Quindi quando Francesco nel testamento fa una lettura della sua vita e batte su alcune cose, perché quelle cose l'hanno segnato profondamente, e se l'hanno segnato sono state anche le cose che l'hanno messo in crisi profonda. E lui dice: per grazia divina io ho fatto questo, e perché ho avuto fede allora adesso posso dire. E quindi penso che quando Francesco entra in questa crisi, prima di entrare e di cominciare la salita sulla Verna, Francesco, in questa situazione di crollo totale delle aspettative dai frati, dall'ordine, da se stesso, a Francesco, quando ti crolla una cosa, no? Una sicurezza di vita, e rimani a terra, no? E che ne so, anche per quanto riguarda, non so, la famiglia, no? Tante volte vengono a parlarci, a noi frati, le persone anziane che distrutte, perché dicono: io mi aspettavo dai miei figli questo, quell'altro, e niente da fare, sono distrutto. Io mi aspettavo dai miei nipoti questo, quell'altro, invece quello che mi hanno fatto è una cosa bruttissima, non riesco più, no? E più o meno Francesco vive questo sentimento: io mi aspettavo dai frati questo, quell'altro, non c'è più niente di questo. Immaginate più o meno lo stesso sentimento. E quindi Francesco, quando ti crolla tutto questo mondo, allora cominci a dubitare su tutto. Cominci a dubitare su tutto. Allora non è vero che Dio mi ama. Allora non è vero che questa era la vocazione di Dio. Allora non è vero che questo era il dono di Dio. I frati, allora questa esperienza con i lebbrosi a che mi è servita? Perché ho fatto tutte queste notti in preghiera, a che sono servite tutte queste dimorare negli eremi, a che è servito? Tutte quelle quaresime che ho fatto, a che è servita? Ma la regola è servita a qualcosa? E quindi ti crolla tutto. Da un fatto ti crolla tutto il mondo. Allora niente è vero. Qui Dio non mi ascolta. Io ho pregato e Dio non mi ha ascoltato. E quindi io ho pregato per questi frati e non è servito per niente a niente. Questa è la situazione di Francesco. Guardate che noi dobbiamo vedere Francesco non come un santino da mettere tra le pagine della Bibbia, che ce l'ho anch'io, ecco. No, questo è un uomo vero, un uomo che ha vissuto le stesse difficoltà, le stesse crisi che sto magari vivendo io, oppure le ho vissute, oppure mi sto preparando per vivere qualcosa che mi vuole sconvolgere la vita. Quindi Francesco vive questa realtà concreta. Francesco è totalmente, come abbiamo detto, distrutto. Tanto è che c'è qualche passaggio, dice, c'è questa notte oscura che Francesco vive. Parlano i biografi della tentazione che gli è durata 2 anni, una tentazione tremenda, 2 anni, mica un giorno solo. Tanto è che dice così forte che Francesco non vuole neanche vedere i frati. Poi il biografo addolcisce un po' e dice: è perché non voleva farsi vedere che stava male. Però vedete come anche qui viene fuori Francesco vero, non Francesco che da giovane vuole apparire bello, Francesco che vuole apparire, no? Un ragazzo simpatico, generoso. Questo è il desiderio di Francesco da giovane. Ritorna qui che non vuole farsi vedere brutto dentro dai frati e quindi li evita. Quindi Francesco ritorna, più o meno Francesco ritorna da grande quello che era da piccolo, cioè è la stessa persona, sei tu, sei Francesco, non sei una cosa fantastica che è calata dal cielo, è una persona concreta. Allora, abbiamo nel testamento Francesco, poi abbiamo detto, elabora questi punti e penso che, come abbiamo detto, sono state diciamo vissute anche nelle crisi, nelle difficoltà, ma nella grazia del Signore. Allora, Francesco nel testamento parla dei lebbrosi. Mi sembrava cosa troppo amara di vedere i lebbrosi. allora, quando ho incontrato il Signore, ciò che era amaro mi divenne dolce dell'anima e del corpo. E quindi San Francesco sottolinea questo fatto, vuol dire, ecco, l'ha segnato profondamente. Stranamente Francesco nel Testamento non parla del crocifisso di San Damiano, non fa alcun cenno. È una storia vera perché ci parlano i biografi, i suoi compagni, quindi è una storia vera quella del crocifisso, ma non è il punto che l'ha toccato così profondamente per dopo scriverci qualcosa nel Testamento. L'incontro con i lebbrosi è molto più toccante, l'ha messo in crisi. Dopo Francesco continua con la fede nelle chiese e la fede nei sacerdoti. No? I lebbrosi lo mettevano in crisi, ma forse anche le chiese e i sacerdoti lo mettevano in crisi, la situazione del clero di allora, ma non solo, l'esperienza con il Papa che sappiamo che al primo impatto lo caccia fuori quando Francesco si presenta con la regola. Quindi è una cosa un po' critica per la sua vita, una crisi. E la fede nelle chiese, abbiamo avuto tanta fede nelle chiese dove entravamo, no? Pregavamo, ti adoriamo Signore Gesù Cristo in tutte le chiese e così via, no? Ma per arrivare a questo punto, no? Francesco, forse qui Francesco accenna dell'esperienza col crocifisso di San Damiano. Francesco va a riparare la mia chiesa che sta in rovina. Quindi Francesco si accorge di una chiesa che era in rovina, e in Francesco entra in quelle chiese e dice: io ho fede in questa chiesa che è in rovina. Io ho avuto fede in questi sacerdoti che non sempre sono così come devono essere, in un Papa che mi ha sbattuto fuori. Io ho fede, ci credo. E subito dopo il Signore mi dette dei fratelli. Il dono di Dio, ma a questo punto ancora un altro dito nella piaga. Il Signore mi dette, non li ho scelto io, ma questo il Signore mi dette anche per dire: se io facevo quello che volevo, sicuramente non stavo con quelli, con questi rompiscatole. No, no, sceglievo un altro tipo di esperienza spirituale. Ecco perché dopo Francesco insiste ancora sul lavoro. Io lavoravo e tutti i frati lavorino. Forse anche questo l'ha messo in crisi. Forse anche lì lui, sia nell'esperienza personale, si è visto, soprattutto da ragazzo, che non faceva niente, spendeva solo i soldi del padre. E poi ha capito che ne vale la pena, che è importante un lavoro. E ancora insiste: i frati non accettino le dimore, le chiese, come proprietà. Questo nodo duro vuol dire che l'ha messo in crisi parecchie volte. Perché se Francesco avesse detto all'inizio: bene, cari frati, noi non accettiamo niente, i frati l'hanno obbedito, è tutto andato liscio, alla fine che serviva a scriverlo e ripeterlo per dire: ecco, no, questo è un punto importante? Vuol dire che qualcosa è successo, qualcosa è andato storto. Forse perché Francesco anche su se stesso ci ha lavorato e si è detto: ma veramente dove stiamo andando? Cioè, veramente vogliamo avere niente? Veramente questa è la strada giusta che io ho scelto per i frati? Voglio obbedire. Voglio obbedire. E i frati devono obbedire. Questo è l'ultimo punto del testamento. Io voglio obbedire. E i frati obbediscano. Ecco. Su questo un altro punto fondamentale, un punto che mette in crisi, che vedete come il cerchio si chiude. Abbiamo detto Francesco che non riesce a governare l'ordine, che si dimette e consegna a un altro frate il governo dell'ordine, a Pietro Cattaneo. Francesco si mette da parte: non ce la faccio più, basta. È anche un atteggiamento di umiltà, che Francesco riconosce che non ce la fa più. Ma nello stesso tempo, ecco, una crisi profonda. Ma io così obbedisco? Obbedisco a quello che mi ha dato il Signore e mi ha chiesto di guidare questo ordine? Lo obbedisco dimettendomi? Capisci che sono le cose che mettono Francesco in profonda crisi. Francesco che, ecco, dice: ecco, io mi fido, ma ho presentato questo testamento e chissà cosa penseranno. Di nuovo diranno: ecco, lasciamo stare le regole, Francesco ci ha detto di vivere così. E Francesco alla fine conclude: non pensate che questa sia un'altra regola. Questa non è una regola, quella che sto scrivendo. La regola è quell'altra. Però viene qui fuori Francesco che veramente si fida dei frati? O l'esperienza gli dice: ecco, non fidarti troppo, dì le cose così fino in fondo, perché non si sa mai. E quindi vedete quali sono le crisi di Francesco che io ho cercato di elencarle traendo da quello che Francesco ha scritto. E dunque, con questo bagaglio, Francesco sale sul Calvario, quindi sul Calvario della Verna. Quindi Francesco sale con se stesso, come dire, nudo e crudo. Questo è il vero Francesco, questo è il vero uomo, questo sono io, con la mia storia, con la mia vita che mi mette in crisi, sono io. E tante volte con i giovani io ho cercato di farli capire dicendo, quando no, vengono a parlare tante volte e ti dicono: ma io, ecco, pensavo di fare questo e quell'altro, io non riesco, no, a diventare più buono, più buona, non riesco a, no, a modificare il mio carattere. E io dico: ma chi ti ha detto di modificarlo? Se il Signore ha creato questo carattere, che se il Signore ha creato questa persona con queste fragilità, con queste debolezze, allora il Signore vuole fare qualcosa di meraviglioso con questa persona, non con quella che tu stai pensando di diventare. Ecco, allora Francesco, salendo sulla Verna, fa questa esperienza, ritorna ad essere quello che è veramente e niente più. Così dirà: Dio vale davanti a Dio quello che vale, uomo vale davanti a Dio quello che vale, e niente più. Niente più, cioè niente di quello che le mie fantasie vogliono essere, niente di quello che io mi immagino come un uomo ideale da raggiungere, ma quello che vale, quello che Dio ha creato, e niente più, perché questo basta per realizzare un grande progetto di Dio. Io penso che sulla Verna noi possiamo davvero entrare in questa esperienza riflettendo sul Vangelo della domenica scorsa, il Vangelo della Trasfigurazione. Perché è importante? Perché lì Gesù fa fare l'esperienza della gloria di Dio ai discepoli nella loro concretezza di vita, così come sono. Infatti loro si trovano totalmente spaesati, non sanno quello che succede. E Pietro inizia a sparare delle cose, provare di dire qualcosa che non c'entra niente. Facciamo tre tende, no? E l'Evangelista dice: ecco, ha detto qualcosa tanto per dire qualcosa. E quindi l'esperienza della Verna, ecco, ci fa dire: ecco, Francesco sale un uomo vero sulla Verna, ma in questa verità dell'uomo Dio gli fa fare l'esperienza della risurrezione. non è la crocifissione in sé che viene contemplata lì, tantomeno sul Calvario durante la morte di Gesù, ma nella crocifissione, nella morte di Gesù, c'è già l'esperienza della risurrezione. Ecco, qualcuno proprio dice questo: nella morte di Gesù c'è già la risurrezione, che noi dopo lo vediamo risorto dopo 3 giorni, ma già lì, in quel momento drammatico della morte, Gesù risorge, perché questo è il momento della redenzione dell'uomo. Non perché in quel momento l'uomo diventi, come abbiamo detto, quell'uomo ideale che io ho in testa, che devo arrivare lì, perché se no Gesù non mi vuole bene. Non c'entra niente. Ma redento perché riscopre quello che è davanti a Dio e niente più. Perché riscopre che attraverso questo uomo fragile, debole, pieno di crisi, pieno di difficoltà, Dio opera grandi cose. E questo Francesco capisce dopo l'esperienza della Verna. Che è la stessa cosa che Francesco dirà dopo, nella Perfetta Letizia, quando dice: ed ecco, io arrivo alla porta, busso e chiedo: accoglietemi. E i frati mi buttano fuori e io rimango comunque tranquillo. Perché, ecco, questa esperienza mi dice che davvero c'è Dio si prende cura di me. È Dio al centro della mia vita. È Dio che mi porterà lì dove vuole e farà quello che vuole con quello che sono. Ecco, allora possiamo, ecco, questa semplice riflessione che vi sto offrendo, se vi aiuta nella vostra vita spirituale, ecco, ben venga. Se no, va bene uguale, no? Abbiamo cercato di dire qualcosa di questa esperienza di Francesco. Se ne si può dire tante altre cose. Inutile, ecco, cercare di esaurire un argomento che è veramente un argomento grande, che non può essere risolto in una mezz'oretta di riflessione. Però, ecco, volevo così presentarvi qualcosa che mi sta veramente a cuore, che possa essere un'esperienza concreta. Perché dobbiamo, ecco, smettere di vedere Francesco come un santino. Questo non aiuta nessuno. E di nuovo, mettere Francesco, no, come un santino con l'aureola, e quindi considerarlo, ecco, come quel uomo perfetto da raggiungere, che non raggiungeremo mai, e ogni volta che ci proviamo ci disperiamo che non siamo come Francesco. non funziona, non è il cammino spirituale, non è un cammino per trovare il modo per disperarci, no? Entrare in depressione. Non è uno scherzo, ma ne troviamo sempre di più di quelli che sono super scrupolosi e depressi per ogni cosa, ogni caduta che succede nella sua vita, perché io ho un'idea di me che non riesco a raggiungere. Ma tu hai idea di te, ma l'idea di Dio, che Dio ha di te, qual è? Forse totalmente diversa. Grazie.